Giro di Boa, lo sport a tutto tondo. Venerdì 29 maggio, ultimissima puntata di Giro di Boa, lacrimuccia che scende. Ciao a tutti, io sono Giorgia.
Io sono Veronica, ciao Marco e ciao Edoardo.
Ciao Veronica.
Ciao a tutti.
Bene, ragazzi, siamo carichi per questa nostra ultimissima puntata?
Carichi prima degli esami, per assolutamente.
Esatto, cambiando discorso ricordiamo subito i contatti e lasciamo indietro argomenti poco felici. Potete scriverci a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Vi ricordo il nostro account Twitter @fanradio, la pagina Facebook della nostra radio Fuoriaula Network e quella del programma Giro di Boa, e anche il nostro nuovo numero WhatsApp 327 3555 792, qui potete scriverci tanti bei messaggi.
E seguiteci anche sulla pagina Instagram Giro di Boa.
Esatto, siamo molto social. Ma prima di parlare di calcio, vi lasciamo con una canzone, Viva la vida dei Coldplay, per celebrare il ritornato caldo, il ritornato bel tempo. Eccoci ritornati a Giro di Boa, è giunta l'ora di parlare della Serie A, giusto Veronica e Marco?
Esattamente, parliamo subito dell'Hellas che chiuderà la sua stagione affrontando la Juventus al Bentegodi sabato alle 18. I bianconeri ovviamente non chiuderanno la loro stagione perché hanno il 6 giugno la Champions contro il Barcellona, quindi diciamo che la partita contro l'Hellas sarà, diciamo, una prova per affrontare dopo il Barcellona, no Marco?
Esattamente, esattamente.
Quindi nessun stravolgimento per Mandorlini, c'è ballottaggio tra Agostini e Pisano e ovviamente giocherà molto probabilmente Toni, che poi ha fatto una marea di gol contro,
esatto,
il Parma.
Ed è capocannoniere anche con 21 reti davanti a Tevez e Icardi che ne hanno 20.
Per quanto riguarda la Juventus sarà assente Pirlo sostituito da Sturaro. Tu come vedi un po' questa partita, Marco?
Partita ultima di campionato, giusto per chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. Il Verona ci terrà chiaramente a fare bene. La Juve è l'unica cosa che ha da fare, cioè l'unica cosa, piano, cioè deve conquistarsi una Champions a Berlino, quindi partita importantissima. Non penso che comunque verrà qua per sottovalutare l'avversario, il Verona, soprattutto se sa che giochiamo, che gioca al Bentegodi. L'unica cosa che mi auguro è che non vinca la Juve, punto. Il resto è uguale.
Abbiamo capito che sei anti-juventino.
Vabbè, ragazzi, cerchiamo di essere un po' su quale parti, dai.
Parliamo dell'altra squadra, che è il Chievo, che giocherà invece fuori casa contro la Fiorentina il 31 maggio alle 8.45. Fiorentina in corsa per l'Europa League, il Chievo invece è molto più rilassato, ha appunto raggiunto la salvezza. Per quanto riguarda la formazione del mister Montella, si prevede un 4-3-3, assenti Rossi e Babacar per infortunio, in dubbio Sala, mentre per quanto riguarda il Chievo un 4-4-2, assenti Cesar per squalifica, Mattiello e Temai, Gamberini e Christiansen per infortunio. Come vedi questa partita, Marco?
Partita, cioè Chievo va a Firenze proprio per giocarsi, insomma, l'ultima di campionato, nessuna delle due ha più nulla da chiedere. La Fiorentina, se non mi sbaglio, dovrebbe già essere in Europa League, quindi dovrebbe giocare senza particolari aggressività, insomma. Può venire fuori qualunque cosa, non ti dico niente, ti dico vittoria, anche se però c'è anche da dire che il Chievo non è mica la prima volta.
Adesso
che,
non
che
guffarmi
che
il Chievo,
no,
sta
non,
buono.
No, piano, ho detto che non è la prima volta che il Chievo va a vincere, non ho detto che vince, è diverso.
E invece vorrei fare un grande in bocca al lupo alla Primavera, che
esatto,
appunto è in corsa per i playoff, sta andando alla Spezia, e soprattutto al mio amico Kevin che ci sta ascoltando.
Io invece
bene,
voglio
un saluto
salutare,
a Kevin.
Io invece voglio salutare al volo due miei amici arbitri, colleghi, Damiano e Francesco.
Giorgio, vuoi salutare qualcuno?
Ma per ora no, poi mi verrà in mente qualche amico durante la puntata da cui salutare. Ragazzi, che ne dite? Ci ascoltiamo una canzone?
Vai.
È giunta l'ora? Ok, queste sono i Massive Attack con Teardrop.
Le 16.14, bentornati a Giro di Boa, ci spostiamo dal calcio al basket perché stasera ci sarà la semifinale di gara 1 Milano-Sassari.
Infatti Veronica, stiamo arrivando agli sgoccioli anche nel basket. Interessante le dichiarazioni del capitano dell'Emporio Armani, ovvero la squadra di Milano, che dice: ho fame solo di scudetto. Da fuori può sembrare semplice, ma non lo è. Sassari ci ha già tolto due trofei quest'anno. Alessandro Gentile, il capitano, insomma, è un esempio, credo, fervido di autodisciplina. Infatti dice che si sta allenando con sudore palestra e una dieta ferra. Sì, nel senso è una, come dire, dichiarazione interessante. Infatti ha ridotto il suo grasso corporeo del 10% e non si è mai sentito così in forma come in questa stagione. Quindi
lo faremo tutti, secondo me, in preparazione della prova
costume. La prova bikini, esatto. Alessandro Gentile, passaci la tua dieta che vogliamo, va bene. Il piccolo momento animale della radio. Sassari che comunque ha alzato il livello rispetto all'anno scorso, perché sono molto migliorati, si sono andati un po' come l'Emporio Armani di Milano, una dimensione da Eurolega. Sono imprevedibili, la partita diciamo, il match è imprevedibile, quindi insomma sarà bello stasera vedere come andrà a finire.
E quindi parliamo anche un po' del basket oltreoceano, l'NBA, che la prossima partita ci sarà il 4 giugno, giusto Giorgia?
Esatto, vogliamo oltreoceano e vogliamo in America. Infatti anche qua stiamo arrivando alle battute finali e si scontreranno i Cleveland Cavaliers e i Golden Warriors, insomma diciamo come dire una delle partite più attese, e dicono insomma tanti, insomma anche leggendo online, insomma tutti danno un po' per vinta il Golden State. Adesso non voglio gufarla da qua alla squadra, però insomma vediamo insieme i motivi per cui i Golden State insomma sono i più papabili, anzi la squadra più papabile per la vittoria. Intanto Curry, ovvero insomma la loro punta di diamante, che segna oltre 29 punti a partita nei playoff con, pensate bene, quasi il 44% da tre. Chi lo ferma? Irving non sembra avere il passo per tenerlo, insomma, e della vedova nemmeno. Un altro punto a favore dei Golden State sono la difesa, la migliore per efficacia e versatilità. LeBron James, certo, non si ferma, ma possiamo sempre dargli fastidio, dicono. I Golden State ha 5 giocatori, infatti, che possono provarci e mettere i bastoni fra le ruote del mostro LeBron James. Sono Barnes, Thompson, Livingston, Iguodala e soprattutto Green, insomma pronto a prenderlo sui cambi. C'è da dire anche che i Golden hanno uno staff che si rispetti, insomma bisogna anche riconoscere spesso anche tutto quello che sta dietro alla squadra. Infatti il vantaggio è anche nei due migliori assistenti in NBA che proprio lavorano con i Golden Warriors. Quindi in una serie di playoff la strategia conta molto anche a livello psicologico, quindi ci sarà, insomma, sarà una partita, un match combattuto e sofferto. Quindi ragazzi, io direi che adesso possiamo anche ascoltarci la nostra prossima canzone. Questi sono un gruppo italiano, si chiamano Peshmek e la canzone è Castle, è un brano inserito nella nuova compilation di Rock It numero 69, che è anche in free download se vi interessa.
Ed eccoci, bentornati al proseguimento con Giro di Boa. È tempo adesso di parlare dei motori e abbiamo ospite in collegamento telefonico direttamente Mattia Grella. Ciao Mattia.
Ciao, buongiorno a tutti.
Dunque Mattia, è da un po' che non ti ascoltiamo in diretta, adesso abbiamo il piacere anche di fare una chiacchierata con te. Subito Mattia, partiamo dal Gran Premio di Monte Carlo. Abbiamo visto una Mercedes stradominare tutto, ma poi alla fine che cos'è successo con un colpo di scena?
Sì, alla fine nessuno ha capito la tattica, si può dire parzialmente suicida della Mercedes. Sono passati da una doppietta con un pit stop assurdo, nonostante le spiegazioni adotte in seguito di fraintendimenti coi box, dicevamo un pit stop assurdo, sono passati ad ottenere un primo posto comunque e un terzo, che ai fini di classifica non ha cambiato molto, però comunque ha permesso a Vettel di riavvicinarsi nel mondiale e anche alla Ferrari di riprendere morale, se ce ne fosse stato bisogno.
Forse non ce n'era tanto bisogno, visto che comunque già da quest'anno abbiamo visto una Ferrari in netta crescita rispetto all'anno scorso. Cosa secondo te manca alla Ferrari per prendere le Mercedes?
Beh, manca innanzitutto, anche se in gara non lo possono utilizzare per motivi di affidabilità, manca il famoso boost in più di potenza che le Mercedes e tutti i motorizzati Mercedes hanno in qualifica, che permette comunque di partire in prima fila, e una volta in prima fila, soprattutto nei circuiti moderni, è molto difficile superare.
Sì,
sostanzialmente è questo, oltre comunque a due piloti di non indifferente talento, perché simpatici o meno come possano essere, sicuramente quando si vince si è antipatici più o meno a tutti, comunque è indiscutibile che Hamilton sia uno dei piloti più talentuosi della storia.
Certo, andiamo a dare però adesso uno sguardo a quello che succederà il prossimo 7 giugno a Montreal, quando ci sarà un circuito forse un po' simile a quello di Monte Carlo. C'è un circuito anche quello lì un po' cittadino, non ci sono vie di fuga. Secondo te ha lì la Ferrari, magari avendo magari qualche pacchetto aerodinamico diverso, riuscirà a davvero a mettere paura alle Mercedes?
Ma potrebbe essere, visto quello che abbiamo visto comunque in questo Gran Premio. Infatti Hamilton, seppure c'è da considerare il momento di tensione, di rabbia, si può dire comunque non è più riuscito negli ultimi giri a recuperare la Ferrari di Vettel. Però a discapito della Ferrari c'è da dire che la macchina di Maranello è molto forte sulle velocità di punta, non sulla sullo scaricamento della potenza nell'immediato. Quindi in un circuito di continue frenate e ripartenze come Monte Carlo e quindi anche Montreal, non si sa quanto potrà essere avvantaggiata. Probabilmente sarà una lotta quasi alla pari o leggermente a favore della Mercedes ancora una volta.
Ecco Mattia, andiamo adesso a vedere sempre nel Gran Premio di Monte Carlo. Parliamo di un'altra scuderia, ovvero la McLaren. L'abbiamo vista in nettissima difficoltà già da Melbourne, però Gran Premio dopo Gran Premio sembra che qualcosina stia migliorando. Secondo te la scuderia di Alonso dove potrà arrivare?
Ma sicuramente entro fine campionato arriveranno ad avere almeno una vettura, se non tutte e due, secondo me nei punti. Difficilmente a podio, un po' comunque per la complessità delle vetture di adesso, che comunque sì, nel corso dei Gran Premi ci si può adattare sempre più al nuovo motore, affinare sempre di più gli assetti, ma avendo il propulsore bloccato nello sviluppo, mentre le altre scuderie possono sviluppare ancora determinate percentuali di componenti, è indubbio che partendo svantaggiati non si potrà, avendo il motore fermo, arrivare a superare gli altri.
Ecco, allora andiamo a dare adesso, Mattia, i prossimi appuntamenti del Gran Premio, visto che questa è la prossima, è l'ultima puntata. Avremo il prossimo Gran Premio il 7 giugno, poi ci saranno tutta una serie di Gran Premi europei che porteranno ovviamente i circuiti classici come l'Austria, poi la Gran Bretagna. Non sarà presente purtroppo il Gran Premio di Germania, purtroppo, perché era un appuntamento storico questo con la Formula 1. È la prima volta che manca dalla volta in cui era in calendario, e alla fine poi via via tutti i Gran Premi fino ad arrivare al grandissimo appuntamento del Gran Premio d'Italia il prossimo 7 di settembre. Mattia, grazie mille per essere stato con noi, una buona estate a te e ovviamente continua a seguire il campionato di Formula 1. Ciao, grazie.
Ciao e auguri di buona estate anche agli altri e agli ascoltatori.
Che pezzone, i Led Zeppelin, Immigrant Song. Sono le 16:28 e ci spostiamo dalla Formula 1 alla MotoGP con Veronica.
Esatto, perché si sono appunto fatte le prove libere per il Gran Premio, l'attesissimo, anzi Gran Premio per noi italiani, del Mugello.
Assolutamente, attesissimo.
E le prove libere che hanno visto un buon tempo del forlivese Dovizioso, che ha corso appunto con la Ducati, che pensate è stato davanti a tutti, preceduto dal mallorchino Marquez, non mi veniva il nome, mi sto rimbambendo con l'età.
È il caldo, i primi caldi.
Esatto, anche Valentino un ottimo tempo. Quindi questo weekend si aprirà col weekend del Mugello. Lorenzo ha già dichiarato, già nel campionato precedente a Le Mans, ha confermato che si sente bene e forte, in gran forma, e prova a lottare di nuovo per il podio. Per quanto riguarda appunto Valentino Rossi, ottiene un buon sesto posto alle prove libere. Si sa che poi Valentino Rossi nelle prove magari arriva al sesto posto, poi quando è in gara, no, lui dà sempre il massimo e comunque fino adesso si trova anche primo nella classifica generale, quindi un in bocca al lupo a Valentino. Per quanto riguarda le altre posizioni, troviamo 11° Pedrosa, 12° Pirro e 13° Petrucci. Quindi speriamo, diciamo, in questo Gran Premio, che spero in un podio tutto italiano, sinceramente.
Lo speriamo un po' tutti,
visto che siamo appunto in Italia, speriamo in Valentino Rossi. E un grande in bocca al lupo.
E quindi insomma sarà una gara, se si può dire gara, insomma attesissima quella del Mugello, insomma.
Le 16.31 e bentornati a Giro di Boa, bentornati a metà di questa ultima puntata. Passiamo ad Edoardo con news dal Giro d'Italia.
Dunque, ci sta correndo proprio in questi minuti la tappa numero 19 da Gravellona Toce a Cervinia, una tappa tutta e con un finale decisamente difficile, visto che si arriva appunto ai piedi del Monte Cervino in Valle d'Aosta. Vi do la situazione di corsa perché proprio in questo momento Giovanni Visconti è stato raggiunto dal gruppo della Maglia Rosa, quindi la situazione vede un gruppo compatto mentre mancano 10 km all'arrivo, tutti in salita. Andiamo a vedere la classifica generale alla partenza di questa mattina, che vede al comando Alberto Contador, spagnolo, che sta percorrendo il giro in 72 ore, 23 minuti e 9 secondi, seguito un po' a sorpresa da Mikel Landa, che è uno spagnolo delle team Astana, a 5 minuti e 15. Terzo invece è l'italiano Fabio Aru, compagno di squadra di Mikel Landa, quindi questo potrebbe aprire di nuovo, non dico possa riaprire di nuovo i giochi, però è una situazione molto intrigante. L'italiano lo segue a 6 minuti e 05. Riavvolgiamo un po' il nastro. Fino a settimana scorsa abbiamo raccontato di un giro molto aperto, ma negli ultimi 8 giorni tutto è cambiato. Merito di un percorso selettivo, lungo salite mitiche sulle Alpi italiane, ne cito alcune, il Passo del Mortirolo o anche la stessa Madonna di Campiglio o anche la stessa salita di Cervinia che vedremo oggi. Sembra quasi fatta per Alberto Contador, ma c'è la tappa di oggi in cui Alberto Contador è nel gruppo dei migliori, quindi potrebbe non avere problemi. Ma il giro non è finito, perché anche domani c'è una tappa di 200 km da Saint Vincent al Sestriere, tappa anche questa piuttosto impegnativa con il passaggio su una salita denominata Colle delle Finestre, che oltre a essere una salita tosta altimetricamente, dal punto di vista altimetrico, è anche la cima coppi di questo giro, che significa che è il punto altimetricamente più alto di questa edizione. Domenica invece ci sarà una tappa facile da Torino a Milano, dove molto probabilmente vedremo uno sprint a ranghi compatti, anche se non tutti, per qualcuno non sarà una passeggiata, visto che c'è ancora in palio la classifica a punti, ovvero una classifica dove vince il premio l'atleta che conquista più punti. A ogni tappa viene assegnato un punteggio. Questa classifica è ancora aperta ed è guidata attualmente appunto anche da un corridore milanese, quindi che avrà doppie motivazioni per fare bene. Si tratta di Giacomo Nizzolo del team Trek Factory Racing. Mancano 9 km all'arrivo, è il momento di ascoltare una canzone. Quale?
Tocca ai Red Hot Chili Peppers, molto molto, come si dice, summer style, esatto. Era Venice Queen dei Red Hot Chili Peppers. Le 16.41, ci stiamo avviando inesorabilmente verso la fine di questa ultimissima puntata, la butto un po' sul tragico. Adesso passiamo al tennis e all'atletica. Veronica, comincia
esatto,
tu.
Esatto, perché c'è il torneo di Roland Garros e per quanto riguarda il tennis femminile abbiamo la Ivanovic che vola agli ottavi. Anna Ivanovic, infatti, testa di serie numero 7, la prima giocatrice ad approdare agli ottavi a Parigi dopo aver demolito in due set 6-0 e 6-3 la 18enne croata Vekic. In più abbiamo la numero 2 femminile campionessa in carica Maria Sharapova, che appunto dovrà lottare per approdare anche lei nel turno successivo contro la Stosur, spero di aver azzeccato i nomi. E poi abbiamo invece la numero 1 del mondo Serena Williams, che inaspettatamente, diciamo, ha sofferto molto contro la tedesca Fresam. La numero 1 del mondo quindi ha partito in un campo molto lento che ha permesso la tedesca ad arrivare, pensate, per 15 volte alla palla break. Ottimo risultato invece per Francesca Schiavone, la nostra italiana, che riscrive un'altra pagina della storia del tennis italiano e batte al secondo turno di Roland Garros la russa Svetlana Kuznetsova. bensì per un risultato di 6-7, 7-5, 10-8. Pensate, al termine di una maratona, poi si sa che il tennis è uno sport lunghissimo, al termine di una maratona di 3 ore e 50 minuti. Cioè, pensate voi, io sarei morta tipo al... già
sofferenza
allora.
Allo stato puro. Bene, adesso questo è tutto per il tennis. Possiamo dire anche due parole dell'atletica, vero Edoardo?
Sì, appunto, perché questa sera c'è la terza tappa di Diamond League, una serie di gare di atletica, una serie di meeting, diciamo in gergo. Questa sera c'è la tappa di Eugene negli Stati Uniti d'America, ma poi il prossimo 4 giugno, quindi la settimana prossima, ci sarà la tappa italiana con l'ormai tradizionale Golden Gala di Roma, dove vedremo molti degli atleti impegnati anche ai prossimi mondiali di atletica che si disputeranno in Cina nel mese di agosto, a fine del mese di agosto. Le prossime tappe saranno poi in Gran Bretagna, a Birmingham, dove tutto il tifo sarà per Adam Gemili, questo velocista, questo atleta che gareggia nei 100 metri piani, nei 200 metri piani, che l'anno scorso è stato in grado di vincere il titolo europeo nei 100 metri, poi a Oslo, a New York, a Losanna, a Monaco e via via fino a, per avvicinarci poi ai prossimi campionati mondiali.
Grazie Edoardo, e adesso direi di ascoltarci questa giovanissima artista che proviene dall'Illinois, US Girls, il nome d'arte di Meg Remy, e con la sua canzone Damn That Valley. Le 16.47, bentrovati amici sportivi a Giro di Boa, ci stiamo avviando verso la fine ed è giunta l'ora della nostra rubrica settimanale e oggi, in attesa del Mugello, non possiamo che parlare di lui, del campione Valentino Rossi. Dici motociclismo e pensi a Valentino Rossi, può piacere o non piacere, si può fare il tifo per lui o sperare che non vinca più una gara, si può pensare che sia il più grande di tutti i tempi o ritenere che altri siano stati superiori a lui, ma quel che è certo è che il dottore è stato, è tuttora e rimarrà per sempre un'icona delle due ruote, un personaggio dentro e fuori la pista che i tifosi e appassionati di questo sport faticheranno a dimenticare. Valentino praticamente nasce con la velocità nel sangue, anche grazie all'influenza di papà Graziano, anche lui un motociclista professionista. Dice: «Graziano è un buon padre ed è stato fondamentale per la mia carriera. È stato un pilota di grande talento che, per sfortuna, non ha vinto quel che doveva vincere. Ecco, io sono arrivato per finire il lavoro che lui aveva cominciato». Nel 1996 Valentino fa il suo esordio nel motomondiale in sella all'Aprilia 125 con 11 vittorie, un secondo posto ed un terzo posto. Tutte vittorie conquistate con il numero 46 sulla carena in onore di papà Graziano, che quando correva utilizzava proprio quel numero a portafortuna. Nel 1997 esplode definitivamente il fenomeno Rossi, anche sul piano mediatico, grazie non solo ai suoi successi, ma anche alla capacità innata di saper conquistare il pubblico, ad esempio con i suoi incredibili modi di festeggiare ogni successo, travestimenti presi in giro, scherzi, che sono entrati a far parte del mondo delle corse. Da qui in poi l'ascesa inarrestabile, campione del mondo con la 250 e campione del mondo con la 500. Il 2002 è l'anno dell'esordio nelle MotoGP in sella alla nuova Honda. Vince il quarto titolo mondiale con 11 gran premi vinti e 4 secondi posti. Nel 2003 vince nuovamente il titolo, 9 successi, 5 secondi posti e 2 terzi posti. Nel 2004, ormai sazio di trofei, Rossi accetta una nuova sfida e scommessa, passa la Yamaha. Cambia la moto ma non la musica, Valentino si laurea nuovamente campione del mondo. Come ormai da copione, nella stagione successiva è sempre lui ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio finale. Nel 2006 arriva il rinnovo con la Yamaha, ma questa volta Nicky Hayden gli soffia il mondiale all'ultima gara. Va male anche l'anno successivo, in cui il dottore chiuderà terzo alle spalle di Stoner e Pedrosa. Rossi tornerà a sorridere nel 2009, celebrando la sua, pensate, centesima vittoria in carriera e nono titolo mondiale. Entra così a far parte della storia dei motori. Dal 96 al 2010 Valentino Rossi non ha mai saltato una gara, ma da ora in poi sembra che la ruota della fortuna giri per il verso sbagliato. Il dottore deve fare i conti con un infortunio durante le prove al Mugello nel 2010, con nuovi piloti a giovani pieni di talento come Marquez, che sembrano andare più di lui, e con una breve sfortunata stagione in Ducati, prima di ritornare poi alla sua fedele Yamaha. Valentino Rossi è stato il quarto più giovane campione mondiale della storia. Nessuno ha mai vinto tanti gran premi quanti lui prima di compiere 23 anni, pensate, ben 37. Entrato a far parte della storia delle moto non solo per le sue doti fenomenali di grinta e concentrazione, ma anche per le sue originali trovate per l'occasione. come quella volta nel 2004 a fine gara, quando Valentino indossò casco e maglietta con un messaggio essenziale quanto efficace, che la dice lunga su ciò che rappresentano le emozioni di questo grande campione. Che spettacolo, c'era scritto. Valentino disse: andavo bene a scuola e facevo bene anche un sacco di altre cose, ma io volevo correre, forte, fortissimo, con la moto, e l'ho fatto. Pensa se non ci avessi provato. Eh sì, Valentino, pensa veramente se non ci avessi provato. Ti aspettiamo al Mugello. Vasco Rossi, Gli spari sopra, non una canzone scelta a caso, perché pensate, è la canzone preferita del nostro Valentino Rossi, l'idolo di questa settimana. Ragazzi, manca poco, vogliamo fare un po' di calciomercato, visto che piace sempre e va sempre di moda?
Va benissimo.
Aspetta, ma forse Edoardo ci vuole dire qualcosa, vero? Abbiamo un aggiornamento?
Il tempo reale: Fabio Aru è lanciato verso il successo di tappa, dopo diversi scatti e controscatti è riuscito a distanziare tutti, la situazione vede al comando attualmente Fabio Aru, Ryder Ege dalla 27 secondi, Alberto Contador insegue a 1 minuto e 12.
Allora, per quanto riguarda invece il calciomercato, parliamo del calciomercato delle nostre due squadre scaligere per iniziare, perché abbiamo un importante rinnovo di Maran, che quindi rimarrà al Chievo Verona per un'altra stagione. Tra l'altro ha fatto una stagione, secondo me, d'oro questa, e Bigon probabilmente passerà dal, dal Napoli all'Hellas, vero Marco?
All'Hellas, esatto. E Soliano è andato via, cioè non sarà più il direttore sportivo del Verona, ma andrà in altre destinazioni.
E Mandorlini?
Mandorlini si parlava, si diceva, il noto giornalista veronese Gianluca Vighini diceva che al 95% circa rimaneva Mandorlini. Come possibile alternativa, a me non sarebbe per niente dispiaciuto Guidolin, che in effetti era nella lista dei papabili da Setti.
E poi, parlando appunto di questo trasferimento di Bigon dal Napoli all'Hellas, parliamo del Napoli. Il Napoli, intanto, che ha avuto Napoli-Verona a contatto per il giocatore Jorginho, che interessa il Palermo. Poi Napoli è il grande punto di domanda dell'allenatore, perché probabilmente Benitez se ne andrà. Non ha fatto una grande stagione. Diciamo che non ha centrato gli obiettivi che erano per questa stagione del Napoli, per una grande squadra come il Napoli.
E ti è piaciuta Veronica personalmente come allenatore?
Io a me non piace particolarmente, cioè non vorrei passare per la saputella così.
No, dai.
Però
è l'ultima puntata, possiamo chiedere
secondo
un parere.
Me una squadra così caliente, no, come anche un po' la Roma, così ci serve uno un po' più con più grinta, ecco.
Sì, ma fra l'altro non so voi, a me è sembrato che durante le dichiarazioni si prendesse poche responsabilità o no. Magari la squadra va male, cioè c'è una brutta partita e lui
Poi lì bisogna vedere anche se non vuole sbilanciarsi, perché comunque si sa che De Laurentiis non è un presidente facile.
Esatto. Poi comunque bisogna sempre considerare che siamo in una piazza come Napoli, ragazzi, quindi è una delle più importanti d'Italia e delle più
infuocate
d'Italia.
Anche più difficili, esatto.
Più difficili. A me personalmente Benitez è sempre piaciuto, sempre. Perché fa giocare proprio la squadra in maniera bella, spumeggiante, dinamica, molto tecnica, quindi a me personalmente piace. Dopo
io preferisco un allenatore con grinta per quella squadra.
Allora,
ti
piacerebbe di più forse un certo Giampiero Ventura, forse.
Esatto, Ventura mi piace molto come allenatore. Tra l'altro De Laurentiis vuole proprio un allenatore che ha fatto la Champions. Tutti parlavano di Mialovic, però è uscito anche il nome di Spalletti.
Esatto, Spalletti, o anche Jurgen Klopp, l'allenatore del Borussia Dortmund, che l'ha fatto rigenerare, l'ha fatto tornare grande, l'ha fatto rinascere in questi anni. E dopo c'era anche un altro allenatore che era, come si chiama?
Non mi ricordo.
Anch'io ho un voto momentaneo, ragazzi, perdonateci.
È
il caldo dello studio, esatto, stiamo sfiorando i 60 gradi dentro.
E invece per l'Inter se ne andrà molto probabilmente Handanovic, si pensa alla Roma, e al suo posto il giovane
Matteo Perin, esatto, portiere del Genoa, che sta facendo una stagione straordinaria.
Tra l'altro l'Inter punta Benatia e Cuadrado.
Esatto, oltretutto.
Invece per quanto riguarda la Roma c'è l'interesse per l'esterno destro del Marsiglia, Ayew, perché probabilmente se ne andrà via Gervinho, e altro interesse per Dzeko.
Esatto, per Dzeko, esatto.
Bene, ragazzi, se abbiamo detto tutto di calciomercato, sono le 58, potremo cominciare a salutarci straziandoci il cuore, perché ormai siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e di questo palinsesto, perché questa, appunto, dopo ci sarà la pausa estiva e Giro di Boa momentaneamente va in vacanza. Io non ci sarò il prossimo anno perché, insomma, grazie a Dio, se voglio mi lauro pure io. E quindi, insomma, ragazzi, adesso partono i saluti.
Esatto. Trappalacrime, esatto. Tiriamo fuori i fazzoletti.
È stato un bellissimo palinsesto, un'esperienza bellissima, e vi voglio bene. Basta. Tocca a voi salutare.
Allora, prima di salutarvi vi dico che è ufficiale, Fabio Aru ha vinto la 19ª tappa.
Ah, bene, ti ringrazio, che tu sei sempre aggiornatissimo e preciso.
Per quello che mi riguarda, ragazzi, io devo dire che sono entrato 2 mesi fa grazie a un caro amico di mio fratello, che saluto, Valentino si chiama.
Ciao Vale, anche un nome che porta fortuna.
Esatto. E mi ha detto vai in quel palinsesto di a Giro di Boa, che conoscerai persone sicuramente splendide, eccezionali. Così è stato. Io sono onorato di aver lavorato con tutte voi tre, Giorgia, Veronica ed Edoardo, e spero di rivedervi presto e di risentirci tutti presto, insomma.
Adesso saluto anch'io, io vi ringrazio tanto, è da ormai 2 anni e mezzo che faccio Giro di Boa e ho cambiato tanti colleghi, ma con voi particolarmente mi sono trovata molto bene. Quindi ringrazio tutti, ringrazio mia sorella.
Esatto, dai, basta perché sennò qua scatta la lacrimuccia. Ragazzi, vi salutiamo, buona estate a tutti dal gruppo di Giro di Boa. Ciao!
Ciao!
Ciao a tutti, ragazzi.
Giro di Boa, lo sport a tutto tondo.